Benvenuti al Daily Digest di martedì 3 marzo.
Oggi parleremo di La ZT e il controllo dell'HIV, 1987. Biocombustibili da alghe di terza generazione. Icone dell'architettura moderna e monumentale. Influenza dei culti cristiani e delle sette di predicatori americani che appoggiano Trump. Mappatura completa del fondale oceanico, SIBD 2030. Mausoleo di Qin Shi Huang, Cina, la tomba del primo imperatore. Confronto approfondito fra le migliori AI per il vibe coding, Moon, 2009, e l'automazione lunare, virus creati dall'IA per combattere i superbatteri, e recensione approfondita Xiaomi Pad 8 e confronto con gli iPad di pari fascia. Iniziamo!
La ZT e il controllo dell'HIV, 1987. Nel 1987 la Zidovudina, AZT, diventò il primo farmaco approvato contro l'HIV, trasformando una diagnosi devastante in una condizione gestibile. Originariamente studiata come antitumorale, la molecola inibisce la trascrittasi inversa virale, aprendo la strada alle moderne terapie antiretrovirali combinate che hanno salvato milioni di vite. L'emergenza AIDS e lo shock della medicina moderna. Quando i primi casi di quella che sarebbe diventata l'epidemia di AIDS furono descritti dal CDC americano nel 1981, la medicina si trovò di fronte a una malattia completamente sconosciuta, letale e priva di trattamenti. In pochi anni, l'HIV si diffuse in modo esplosivo, colpendo soprattutto uomini omosessuali, tossicodipendenti per via endovenosa e pazienti che avevano ricevuto trasfusioni di sangue. L'assenza di terapie efficaci trasformò ogni diagnosi in una condanna a morte nel giro di pochi anni, generando un clima di terrore sociale e una pressione scientifica senza precedenti per trovare soluzioni. Come agisce la zidovudina? Il meccanismo dell'inibitore nucleosidico. La ZT, zidovudina, è un analogo sintetico della timidina, uno dei quattro nucleosidi che compongono il DNA. Il virus HIV, per replicarsi nelle cellule umane, deve convertire il proprio RNA in DNA a doppio filamento attraverso un enzima chiamato trascrittasi inversa. Quando la ZT viene incorporato dalla trascrittasi inversa al posto della timidina naturale durante questo processo, la catena di DNA virale viene bruscamente terminata perché la molecola modificata manca del gruppo ossidrile necessario per proseguire la sintesi. Questo blocca la replicazione virale senza interferire direttamente con il DNA della cellula ospite. Dalla monoterapia all'ART, la rivoluzione terapeutica. Sebbene la ZT da solo non fosse risolutivo, la sua approvazione nel 1987 con tempi record da parte della FDA, meno di 4 mesi dall'inizio della revisione, segnò l'inizio di un'era nuova. Il problema principale della monoterapia era la rapidità con cui il virus mutava e sviluppava resistenza al farmaco. La svolta vera arrivò negli anni 90 con l'introduzione della terapia antiretrovirale altamente attiva, ART, che combina 3 o più farmaci con meccanismi d'azione diversi, rendendo praticamente impossibile per il virus sviluppare resistenza contemporaneamente a tutti. La ZT fu integrato come componente di molti di questi schemi terapeutici combinati. L'HIV oggi, da pandemia letale a malattia cronica gestibile. Grazie all'ART e ai successivi progressi nella farmacologia antiretrovirale, le persone con HIV che iniziano il trattamento precocemente hanno oggi un'aspettativa di vita paragonabile a quella della popolazione generale. I moderni regimi terapeutici sono stati ottimizzati fino a una singola compressa al giorno, con profili di tossicità enormemente ridotti rispetto alla ZT originale. In parallelo, la profilassi preesposizione, PrEP con farmaci come il tenofovir emtricitabina, ha dimostrato un'efficacia superiore al 99% nel prevenire la trasmissione del virus nelle persone ad alto rischio, ridisegnando radicalmente la prevenzione dell'infezione. La storia della ZT è la storia di come la scienza, sotto pressione estrema, può comprimere decenni di ricerca in pochi anni. Da molecola fallita come antitumorale a primo baluardo contro una pandemia letale, la zidovudina rappresenta uno dei momenti più significativi nella storia della farmacologia moderna. La prova che, anche di fronte a un nemico sconosciuto, la ricerca sistematica e la volontà politica di accelerare i processi regolatori possono fare la differenza tra la vita e la morte di milioni di persone.
Sei pronto per un'altra dose di pura curiosità digitale? Eccola pronta per voi su microsmeta.com.
Biocombustibili da alghe di terza generazione. I biocombustibili di terza generazione da microalghe geneticamente selezionate sono tra le frontiere più promettenti dell'energia verde. Crescendo in fotobioreattori compatti, le alghe producono bioolio senza sottrarre terreni agricoli all'alimentazione e assorbendo CO2 dall'atmosfera durante tutto il ciclo produttivo. Perché terza generazione? I biocombustibili si classificano in generazioni in base alla materia prima utilizzata. La prima generazione impiega colture alimentari come mais, canna da zucchero e soia, entrando in competizione con la filiera alimentare. La seconda generazione utilizza biomasse lignocellulosiche, ovvero scarti agricoli e forestali, riducendo il conflitto con il cibo, ma con rese energetiche limitate. I biocombustibili di terza generazione superano entrambi i limiti sfruttando organismi fotosintetici acquatici, principalmente microalghe, che non richiedono suolo agricolo, crescono molto più rapidamente delle piante terrestri e concentrano lipidi ad alta densità energetica. Il ruolo delle microalghe geneticamente selezionate. Non tutte le microalghe sono uguali in termini di produzione lipidica. Specie come Nanochloropsis, Chlorella e Botryococcus brownii vengono selezionate e ottimizzate geneticamente per massimizzare la percentuale di lipidi nel loro contenuto cellulare, che può raggiungere il 60-70% in peso secco in condizioni di stress indotto. Tecniche di ingegneria genetica e di biologia sintetica consentono di potenziare i percorsi metabolici responsabili della sintesi degli acidi grassi, incrementando ulteriormente le rese senza compromettere la velocità di crescita delle colonie. I fotobioreattori, colture chiuse ad alta efficienza. I fotobioreattori sono sistemi chiusi, generalmente costituiti da tubi trasparenti o pannelli piatti attraverso i quali scorre la coltura algale, illuminata da luce solare o artificiale. Rispetto alle vasche aperte, garantiscono un controllo preciso di temperatura, pH, concentrazione di CO2 e illuminazione, riducendo drasticamente il rischio di contaminazione da specie indesiderate. Questo permette di ottenere colture pure ad alta densità cellulare, massimizzando la produttività per unità di superficie. Sfide e prospettive della produzione su scala industriale. Nonostante i progressi, il costo di produzione del bioolio da microalghe rimane superiore a quello del petrolio e di altri biocarburanti. Le principali sfide riguardano il costo energetico dei fotobioreattori, l'estrazione efficiente dei lipidi dalle cellule e lo smaltimento della biomassa residua. Soluzioni emergenti prevedono bioraffinerie integrate, in cui l'alga viene interamente valorizzata. I lipidi per il carburante, le proteine per mangimi animali e i pigmenti per l'industria alimentare e cosmetica. I biocombustibili da microalghe non rappresentano ancora la soluzione immediata alla crisi energetica, ma costituiscono una delle tecnologie più versatili e scalabili nel panorama delle rinnovabili. Con la riduzione dei costi di ingegneria genetica e l'ottimizzazione dei processi di estrazione, questa filiera potrebbe diventare economicamente competitiva entro la fine del decennio, contribuendo in modo significativo alla decarbonizzazione del settore dei trasporti pesanti e dell'aviazione.
Suggerisci gli argomenti che ti interessano e che vorresti fossero trattati su microsmeta.com. Icone dell'architettura moderna e monumentale. La Sydney Opera House e Brasilia incarnano due visioni complementari dell'architettura monumentale del Novecento. La prima con i suoi gusci calcolati al computer, simbolo dell'innovazione ingegneristica. La seconda come laboratorio di urbanistica modernista su scala urbana, firmato da Niemeyer e Costa con il cemento armato. La Sydney Opera House, il calcolo strutturale computerizzato come svolta. Quando J.R.N. Hudson vinse il concorso per la Sydney Opera House nel 1957, la sua proposta era visivamente straordinaria ma strutturalmente impossibile da realizzare con i metodi di calcolo tradizionali. I celebri gusci parabolici in cemento armato che coprono le sale da concerto non avevano precedenti nell'ingegneria civile, nessuno sapeva come costruirli. La soluzione arrivò grazie all'uso pionieristico dei computer per il calcolo strutturale, una delle prime applicazioni su larga scala di questa tecnologia nella progettazione architettonica. Ingegneri dell'Arup Group lavorarono per anni sui modelli matematici, scoprendo infine che i gusci potevano essere interpretati come sezioni di una sfera di raggio costante, semplificando enormemente la prefabbricazione. Il rivestimento ceramico autopulente, tecnologia al servizio dell'estetica. La superficie dei gusci è rivestita da oltre 1 milione di piastrelle in ceramica smaltata prodotte dalla ditta svedese Oganas, disposte in un motivo a chevron che crea effetti visivi cangianti con il variare della luce. La tecnologia del rivestimento non è solo decorativa. La superficie ceramica è idrofoba e presenta una microscruttura che sfrutta l'acqua piovana per rimuovere lo sporco in modo naturale, riducendo drasticamente i costi di manutenzione di una struttura esposta all'ambiente marino di Sydney Harbour. Questo principio, anticipatore delle moderne tecnologie autopleananti, era all'avanguardia per l'epoca. Brasilia, un'intera città come manifesto modernista. Se la Sydney Opera House è un singolo edificio simbolo, Brasilia è qualcosa di più ambizioso, un'intera capitale progettata ex novo come manifesto dell'utopia modernista. Costruita tra il 1956 e il 1960 su iniziativa del presidente Juscelino Kubitschek, la città fu realizzata nel bel mezzo del Cerrado brasiliano secondo il piano urbanistico di Lúcio Costa, con le architetture pubbliche affidate a Oscar Niemeyer. Il piano pilota ha la forma di un aeroplano visto dall'alto, con una rigida separazione delle funzioni, residenziale, commerciale, governativa e ricreativa, distribuite in superquadra a 6 settori omogenei per ridurre il traffico e massimizzare l'efficienza dei trasporti. Oscar Niemeyer e il cemento armato come scultura. Nei palazzi governativi di Niemeyer, il cemento armato non è un materiale costruttivo neutro, è il medium di una scultura pubblica su scala urbana. Le curve delle rampe del Palacio d'Alvorada, le cupole rovesciate del Congresso Nazionale, i piloti aerei del Palacio do Planalto sfidano la gravità con una leggerezza visiva che contraddice la pesantezza intrinseca del materiale. Niemeyer concepiva ogni edificio come un'opera d'arte totale in cui la forma plastica e la funzione civile fossero inseparabili. Brasilia fu dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1987, appena 27 anni dopo la sua fondazione. Sydney Opera House e Brasilia dimostrano che l'architettura del Novecento ha saputo trascendere la semplice costruzione di edifici per diventare strumento di visione politica, culturale e tecnologica. Entrambi i progetti hanno richiesto innovazioni radicali che hanno ridefinito il possibile nell'ingegneria e nell'urbanistica, lasciando un'eredità che continua a influenzare architetti e pianificatori urbani di tutto il mondo. L'ingegno umano non ha limiti, e noi siamo qui per dimostrartelo. Avanti con la prossima su microsmeta.com.
Influenza dei culti cristiani e delle sette di predicatori americani che appoggiano Trump. L'alleanza tra il nazionalismo cristiano americano e Donald Trump rappresenta uno dei fenomeni politico-religiosi più significativi del nostro tempo, capace di mobilitare milioni di elettori. Dopo l'attentato scampato, la narrativa del prescelto da Dio si è intensificata, mentre una potenziale scomunica da parte di Papa Leone XIV potrebbe ridefinire gli equilibri elettorali dei prossimi midterm. La situazione in Medio Oriente è però precipitata, con l'attacco coordinato del 28 febbraio 2026 che ha portato alla morte dell'Ayatollah Khamenei e alla chiusura dello Stretto di Hormuz, sollevando interrogativi inquietanti sul controllo dell'arsenale nucleare americano. L'alleanza transazionale tra Trump e la destra religiosa. Il supporto di una parte significativa dei cristiani evangelici a Donald Trump non è un fenomeno casuale, ma il risultato di decenni di organizzazione politica da parte della destra religiosa americana. Questa corrente, spesso definita nazionalismo cristiano, sostiene che gli Stati Uniti siano stati fondati come nazione cristiana e che la loro legge e identità debbano riflettersi su questa fede. Il rapporto tra Trump e questi gruppi è spesso descritto come transazionale. Da un lato, Trump, pur non essendo noto per la sua devozione personale, offre a queste comunità ciò che desiderano: la nomina di giudici conservatori, la difesa delle libertà religiose e una retorica che li identifica come un gruppo protetto da un nemico interno, spesso identificato con la sinistra laica o woke. Dall'altro, riceve in cambio un blocco di voto estremamente fedele e organizzato, capace di influenzare le primarie e le elezioni generali. L'attentato e la narrativa del divino prescelto. L'attentato scampato da Donald Trump ha rappresentato un momento di svolta nella retorica del suo sostegno religioso. Sul palco della Convention Nazionale Repubblicana, Trump stesso ha dichiarato di essere lì solo per grazia di Dio Onnipotente, un'affermazione che ha risuonato profondamente nei suoi seguaci. Per i nazionalisti cristiani, questo evento non è stato un incidente, ma un segno della provvidenza divina. L'idea che Trump sia stato risparmiato per un proposito più alto si è saldata con la convinzione preesistente che egli sia un prescelto per guidare la nazione in una battaglia contro le forze del male. La difficile rimozione di un presidente senza scrupoli. La preoccupazione crescente tra i pacifisti democratici riguarda proprio l'egocentrismo e la mancanza di scrupoli di un uomo che, mosso evidentemente da interessi personali più che dal bene comune, detiene il controllo dell'arsenale nucleare americano. La storia dei due precedenti impeachment di Trump, entrambi conclusi con l'assoluzione da parte del Senato, dimostra quanto sia complesso rimuovere un presidente negli Stati Uniti, anche quando le accuse sono gravi. Nel dicembre 2019, Trump fu messo sotto accusa per abuso di potere e ostruzione al Congresso per aver fatto pressioni sull'Ucraina affinché indagasse sul suo rivale politico Joe Biden. Nel gennaio 2021, fu nuovamente messo sotto accusa per incitamento all'insurrezione dopo l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. In entrambi i casi, la maggioranza repubblicana al Senato ne ha impedito la condanna, nonostante le prove schiaccianti. Oggi, con il controllo repubblicano di entrambe le Camere, un terzo impeachment appare altamente improbabile. Lo stesso Trump ha recentemente avvertito i repubblicani: dovete vincere le elezioni di medio termine, perché se non le vinciamo, troveranno una scusa per destituirmi. La procedura richiederebbe una maggioranza semplice alla Camera per l'impeachment e due terzi del Senato per la condanna, una soglia pressoché impossibile da raggiungere nell'attuale clima di polarizzazione politica. La crisi in Medio Oriente e il rischio nucleare. Il 28 febbraio 2026, il mondo ha assistito con orrore all'operazione militare congiunta di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. L'operazione Epic Fury ha preso di mira non solo le infrastrutture nucleari e missilistiche, ma anche la leadership politica e religiosa del paese, portando alla morte dell'Ayatollah Ali Khamenei. Trump ha annunciato l'operazione su Truth Social, dichiarando che l'obiettivo era consentire ai cittadini iraniani di ribellarsi e rovesciare il regime. La risposta iraniana è stata immediata con l'operazione Truth Promise 4, che ha colpito basi americane in tutto il Golfo e portato alla chiusura dello stretto di Hormuz, minacciando il 20% del petrolio mondiale. In questo scenario di guerra aperta, la comunità internazionale osserva frammentata. Russia e Cina condannano l'attacco, l'Europa è divisa. Un presidente pericoloso con la valigetta della fine del mondo. La vera angoscia per chi crede nella pace risiede nella consapevolezza che un uomo così impulsivo, egocentrico e mosso da interessi personali ha il controllo dei codici di lancio nucleari. Trump, che ha recentemente minacciato di imporre dazi del 200% ai vini francesi dopo il rifiuto di Parigi di aderire alla sua Board of Peace, e che ha proposto un accordo nucleare eterno all'Iran con la minaccia implicita di un attacco, dimostra una concezione della diplomazia basata sulla coercizione piuttosto che sul dialogo. Il paradosso è evidente. Lo stesso presidente che aspira al premio Nobel per la pace ha appena scatenato una guerra che potrebbe degenerare in un conflitto nucleare. La sua base elettorale, che lo aveva votato anche per le promesse di disimpegno militare, inizia a mostrare segni di insofferenza. Ma per chi teme per il futuro del pianeta, la domanda rimane: com'è possibile che una persona così manifestamente pericolosa abbia il potere di decidere le sorti del mondo? La risposta sta nelle pieghe di un sistema politico che ha reso quasi impossibile la rimozione di un presidente sostenuto da una maggioranza compatta, e in un elettorato diviso che vede in lui non un uomo senza scrupoli, ma un prescelto da Dio. Finché questa narrazione religiosa continuerà a proteggerlo, la valigetta della fine del mondo rimarrà nelle sue mani, con tutto il rischio che ciò comporta per la pace globale. Mentre le prossime ore saranno cruciali per capire se l'escalation in Medio Oriente potrà essere contenuta, i pacifisti di tutto il mondo guardano con angoscia un uomo che, spinto dal suo egocentrismo e dalla sua sete di potere, potrebbe trascinare l'umanità in un conflitto senza precedenti. La speranza è che le elezioni di medio termine possano almeno limitare la sua libertà d'azione, restituendo al Congresso quel potere di controllo che oggi appare gravemente compromesso.
Sei pronto per il prossimo argomento? Sarà una vera sorpresa. Ascolta microsmeta.com.
Mappatura completa del fondale oceanico, SIBD 2030. Il progetto SIBD 2030, promosso dalla Nippon Foundation e da GEBCO, mira a mappare ad alta risoluzione l'intero fondale oceanico entro il 2030. Oltre l'80% degli abissi terrestri era ancora inesplorato. Flotte di droni subacquei e la cooperazione di navi mercantili stanno cambiando tutto. Il problema dell'invisibilità degli abissi. Sebbene i satelliti abbiano mappato la superficie di Marte e della Luna con risoluzioni di pochi metri, oltre l'80% del fondale dei mari terrestri rimane sconosciuto nei dettagli. La ragione è fisica: le onde elettromagnetiche, inclusa la luce, vengono assorbite dall'acqua entro poche centinaia di metri di profondità, rendendo inutili i sensori ottici e radar satellitari per lo studio degli abissi. Le mappe batimetriche globali disponibili prima di SIBD 2030 erano derivate in gran parte dall'altimetria satellitare, una tecnica indiretta che misura le variazioni della superficie marina causate dalla gravità delle morfologie sottomarine, un metodo impreciso, con risoluzione di alcuni chilometri. Gli AUV e l'ecoscandaglio multibeam. La tecnologia chiave di SIBD 2030 è l'ecoscandaglio multibeam, un sistema sonar che emette simultaneamente decine di fasci acustici in un ventaglio trasversale alla rotta della nave, misurando la profondità lungo una striscia fino a 7 volte la profondità d'acqua. Montato su veicoli subacquei autonomi, AUV che navigano a bassa quota sul fondale. Il multibeam permette di ottenere modelli digitali del terreno con risoluzione minima di 100x100 metri anche nelle fosse più profonde, come la fossa delle Marianne. Le flotte di AUV coordinati possono operare in parallelo, moltiplicando la velocità di copertura. La batimetria crowdsourced, le navi mercantili come sensori. Una componente innovativa del progetto è la raccolta di dati batimetrici da navi commerciali in rotta di navigazione ordinaria. Le grandi navi portacontainer e le petroliere sono equipaggiate con ecoscandagli di navigazione che raccolgono continuamente dati sulla profondità sotto la chiglia. Coordinando la raccolta e la standardizzazione di questi dati attraverso la piattaforma IHO Data Center for Digital Bathymetry, SIBD 2030 trasforma ogni viaggio commerciale in un'operazione di ricerca scientifica distribuita, aumentando enormemente la copertura senza costi aggiuntivi significativi. Impatto sulla climatologia e sulla prevenzione degli tsunami. Una mappa dettagliata del fondale oceanico ha implicazioni che vanno ben oltre la geografia marina. I dati batimetrici ad alta risoluzione sono fondamentali per modellare con precisione la circolazione termoalina, il sistema di correnti oceaniche profonde che regola il clima globale distribuendo calore tra i poli e i tropici. Allo stesso modo, la morfologia del fondale influenza direttamente la propagazione delle onde di tsunami. Modelli più accurati permetteranno di migliorare i sistemi di allerta precoce e le previsioni di inondazione costiera in caso di terremoti sottomarini. SID 2030 è uno degli esempi più significativi di grande scienza internazionale collaborativa del nostro tempo. Cartografare il fondale del pianeta non è solo un'impresa geografica, è il prerequisito per comprendere il sistema climatico terrestre nella sua interezza, proteggere le comunità costiere e aprire nuove frontiere nella ricerca sugli ecosistemi degli abissi, uno dei biomi più vasti e meno conosciuti della biosfera.
Speriamo che queste pillole di conoscenza tecnologica ti siano utili. Prossimo tema su microsmeta.com. Mausoleo di Qin Shi Huang, Cina, la tomba del primo imperatore. La tomba di Qin Shi Huang, costruita nel 210 a.C., cela sotto una piramide di terra battuta alta 76 metri uno dei segreti più straordinari dell'antichità. Oltre all'esercito di terracotta, il sito custodisce misteri irrisolti. La leggenda dei fiumi di Mercurio sembra trovare conferma nei dati scientifici del sottosuolo. La piramide di terra battuta, architettura funeraria imperiale. Il tumulo funerario che sovrasta la tomba di Qin Shi Huang si erge per 76 metri su una base quadrata di 350 metri per lato, rendendolo una delle strutture funerarie più imponenti del mondo antico. La sua forma piramidale non è casuale, riflette la cosmologia cinese dell'epoca, in cui il sovrano defunto continuava a regnare su un universo riprodotto fedelmente sottoterra. La struttura è rimasta intatta per oltre 2000 anni, in parte grazie alle difese ancora attive secondo le fonti storiche, in parte per la scelta politica di non scavare un sito così delicato. La tecnica Antu, comprimere la terra come il cemento. La costruzione del tumulo si basa sulla tecnica Antu, che consiste nel comprimere strati successivi di terra con pali di legno fino a ottenere un materiale dalle caratteristiche simili al cemento moderno. Ogni strato viene accuratamente livellato prima di procedere con quello superiore, creando una struttura monolitica capace di resistere per millenni senza cedimenti strutturali significativi. La durezza risultante è tale da rendere difficile persino la perforazione con strumenti moderni, il che spiega in parte perché la camera sepolcrale centrale non sia ancora stata aperta dagli archeologi. L'esercito di terracotta, un esercito per l'eternità. Scoperto accidentalmente nel 1974 da contadini che scavano un pozzo, l'esercito di terracotta è composto da oltre 8.000 soldati, 130 carri e 670 cavalli, tutti a grandezza naturale e con tratti del volto individuali. I guerrieri erano originariamente dipinti con colori vivaci, tracce dei quali sono ancora visibili su alcuni esemplari conservati in condizioni particolari. Ogni figura fu realizzata in officine specializzate utilizzando corpi standardizzati a cui venivano applicate teste e dettagli personalizzati, in un sistema di produzione proto-industriale sorprendentemente sofisticato. Il mercurio e i segreti della camera sepolcrale. Le fonti storiche, in particolare lo Shiji di Sima Qian, descrivono all'interno della camera sepolcrale fiumi e oceani di mercurio liquido mossi da meccanismi idraulici, insieme a soffitti decorati con le costellazioni e pavimenti che riproducono la geografia dell'impero. Ciò che sembrava leggenda ha trovato parziale conferma scientifica. Misurazioni geochimiche del suolo sovrastante il tumulo hanno rilevato concentrazioni di mercurio anomale, significativamente superiori a quelle delle aree circostanti, suggerendo la presenza di grandi quantità del metallo liquido ancora sigillate nel sottosuolo. Il mausoleo di Qin Shi Huang rimane uno dei siti archeologici più ricchi e meno esplorati del pianeta. La decisione delle autorità cinesi di non procedere con scavi completi è dettata sia dalla prudenza tecnica, sia dal rispetto per un luogo che continua a rivelare i propri segreti anche senza essere aperto. Ogni nuova indagine non invasiva aggiunge un tassello a un puzzle che la storia ha sigillato con cura per oltre due millenni. Se Digital World's Daily Digest ti piace, condividi i nostri articoli e i podcast sui socials che frequenti.
Confronto approfondito fra le migliori AI per il Vibe Coding. IO Vibe Coding ha trasformato lo sviluppo software. Con Cursor, Windsurf e GitHub Copilot si scrive codice descrivendo le proprie intenzioni in linguaggio naturale. Ma quale piattaforma offre il miglior equilibrio tra potenza, semplicità e costo? Un confronto tra i protagonisti del 2025 per scegliere lo strumento giusto. Cos'è il Vibe Coding e perché è diventato mainstream? Il termine Vibe Coding descrive un approccio allo sviluppo software in cui il programmatore comunica all'AI le proprie intenzioni in linguaggio naturale, lasciando che il modello generi, modifichi e ottimizzi il codice in modo autonomo. Il fenomeno ha raggiunto una massa critica nel 2025. Collins Dictionary lo ha nominato parola dell'anno. Il 92% degli sviluppatori utilizza ormai una forma di assistenza AI nella scrittura del codice. E il 25% delle startup del batch invernale 2025 di Y Combinator ha dichiarato code base composte per oltre il 95% da codice generato dall'intelligenza artificiale. Il confine tra programmatore e prompt engineer si è assottigliato in modo definitivo. Cursor, potenza e flessibilità per progetti complessi. Cursor è un fork di Visual Studio Code con integrazione nativa dei principali modelli linguistici. Il suo punto di forza è la modalità Composer, un agente multifile in grado di comprendere l'intera struttura di un progetto, modificare file in parallelo, eseguire test e iterare autonomamente sulla soluzione. L'autocompletamento, ora potenziato da Supermaven, è il più rapido tra i concorrenti e supporta auto-import di simboli non referenziati. Il prezzo è di $20 al mese per il piano Pro con 500 richieste rapide e di $40 per il piano Business. Cursor è particolarmente indicato per team di sviluppatori che lavorano su codebase grandi e multifile, dove la comprensione contestuale dell'intero repository fa la differenza. Windsurf, contesto profondo e ideale per chi inizia. Windsurf, sviluppato da Codeium e acquisito da OpenAI nel maggio 2025, punta sull'agente cascade come cuore dell'esperienza. Un sistema conversazionale con memoria persistente delle sessioni di lavoro che mantiene il contesto tra conversazioni successive all'interno dello stesso progetto. La modalità supercomplete mostra le modifiche suggerite in un riquadro diff laterale prima dell'accettazione, riducendo il rischio di errori accidentali. A $15 al mese per il piano Pro, con un tier gratuito generoso, Windsurf è la scelta preferita per principianti e sviluppatori solo. Nonché per chi gestisce code base di grandi dimensioni dove la coerenza architetturale conta più della velocità di completamento. GitHub Copilot, affidabilità nell'ecosistema Microsoft GitHub. GitHub Copilot è il veterano del settore. Lanciato nel 2021, ha stabilito lo standard dell'autocompletamento AI inline. Il piano base costa $10 al mese con utilizzo illimitato, mentre il piano Pro a $39 mensili include accesso ai modelli più avanzati, tra cui Claude e i modelli OpenAI di ultima generazione. Il vantaggio competitivo principale di Copilot non risiede nelle prestazioni pure, ma nell'integrazione profonda con GitHub per la pianificazione dei task, la gestione dei branch e la revisione del codice tramite Copilot Workspace. Per i team già immersi nell'ecosistema Microsoft GitHub, Copilot rimane la scelta più coerente e meno invasiva sul flusso di lavoro esistente. Come scegliere? Una guida pratica per ogni profilo. La scelta dello strumento dipende dal profilo dello sviluppatore e dal tipo di progetto. Per la programmazione quotidiana e la massima compatibilità con gli strumenti esistenti, Copilot garantisce affidabilità senza stravolgere il workflow. Per prototipazione rapida di applicazioni web con un approccio vibe first e un budget contenuto, Windsurf offre il miglior rapporto qualità-prezzo. Per progetti complessi multifile che richiedono un agente capace di ragionare sull'intera architettura, Cursor è la scelta più potente. I team più produttivi adottano spesso un approccio ibrido. Un assistente IDE per il lavoro quotidiano e uno strumento agentivo per i task di refactoring o sviluppo di nuove funzionalità. Il vibe coding non ha ancora eliminato la necessità di un programmatore esperto, ma ha ridefinito radicalmente cosa significa essere esperti. La vera abilità non è più solo scrivere codice corretto. È saper guidare un agente AI verso soluzioni architetturalmente solide. Individuare gli errori che genera e integrarne il contributo in un flusso di lavoro sostenibile. Gli strumenti migliori sono quelli che potenziano queste competenze, non quelli che cercano di sostituirle.
Le meraviglie della tecnologia e della scienza non sono finite. Restate con noi.
Moon, 2009, e l'automazione lunare. Moon, 2009, di Duncan Jones, riporta la fantascienza alle sue radici hard, ambientando la storia tra le desolate pianure lunari dove Sam Bell estrae Helio 3 in solitudine. Con design funzionale ispirato ai moduli Apollo e un mix di modellini fisici e CGI, il film è un capolavoro minimalista sull'identità e l'isolamento. Un futuro credibile, il design funzionale dell'era Apollo. Ciò che distingue Moon da gran parte della fantascienza contemporanea è la scelta deliberata di un'estetica funzionale, priva di qualsiasi spettacolarità gratuita. I rover lunari, le tute spaziali e gli habitat della stazione Sarang sembrano estensioni dirette della tecnologia Apollo. Superfici congiunte, pannelli di controllo analogici, illuminazione fioca e fredda. Duncan Jones si è ispirato consapevolmente a film come 2001, Odissea nello spazio e Silent Running, costruendo un universo visivo in cui ogni oggetto sembra avere un peso e una storia. Questo approccio non è solo estetico, serve a radicare la narrazione nel realismo tecnologico, rendendo più credibile e angosciante la progressiva perdita di orientamento del protagonista. La stazione Sarang è un personaggio silenzioso ma onnipresente, che riflette la clausura mentale di Sam quanto quella fisica. VFX tra modellini fisici e CGI, la scelta controcorrente. In un'epoca dominata dalla computer grafica pura, la produzione di Moon ha scelto una strada ibrida. I supervisori agli effetti visivi hanno costruito modellini in scala della stazione e dei rover lunari, poi integrati con CGI per le scene sulla superficie. Il risultato è una tangibilità rara. Le ombre cadono in modo naturale, i riflessi sulle superfici metalliche seguono la fisica reale della luce, la polvere lunare ha uno spessore visibile. La CGI è intervenuta principalmente per la superficie lunare in sé, estesa digitalmente fino all'orizzonte, e per i dettagli atmosferici impossibili da replicare in miniatura. Questo connubio ha conferito al film un aspetto invecchiato nel senso migliore del termine, un'opera che sembra solidamente radicata nel mondo fisico, non in uno spazio virtuale. La solitudine come tema e come tecnica narrativa. Sam Rockwell, unico attore in scena per quasi tutto il film, offre una performance straordinaria che si sdoppia letteralmente nella seconda metà della storia. La regia sfrutta questa solitudine anche tecnicamente. Le inquadrature sono spesso simmetriche e statiche, quasi a replicare la monotonia delle operazioni di estrazione. La colonna sonora di Clint Mansell amplifica il senso di isolamento con melodie scarne e ripetitive. L'intelligenza artificiale Gertie, doppiata da Kevin Spacey con toni deliberatamente ambigui, reinterpreta il topos del computer di bordo introducendo sfumature inaspettate di empatia. Moon dimostra che la fantascienza può essere insieme tecnicamente rigorosa e profondamente umana, senza rinunciare alla spettacolarità per inseguire l'intimità. L'eredità di Moon nel panorama sci-fi contemporaneo. Moon ha ispirato una generazione di registi che cercano un ritorno alla fantascienza di idee. Film come Ex Machina, Annientamento e The Martian devono qualcosa all'approccio di Jones. Il suo successo dimostra che un budget limitato, se canalizzato in modo intelligente verso sceneggiatura e design, può produrre un'opera più duratura di molti blockbuster ad alto costo. Moon rimane una delle opere più coerenti e oneste della fantascienza del XXI secolo. La sua scelta di privilegiare la verosimiglianza tecnologica e la profondità psicologica rispetto all'azione spettacolare lo rende un punto di riferimento imprescindibile per chiunque voglia raccontare il futuro con la forza del presente.
Resta sintonizzato. Ecco il prossimo tema del giorno su microsmeta.com. Virus creati dall'IA per combattere i superbatteri. Nei laboratori della Stanford University, un virus sintetico progettato con l'intelligenza artificiale ha eliminato batteri e coli resistenti agli antibiotici. Questo fago artificiale, il cui genoma è stato disegnato da un modello AI, apre una nuova era nella biologia sintetica contro i superbatteri più letali. Il problema dei superbatteri è la crisi antibiotica. La resistenza antimicrobica è considerata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità una delle 10 minacce globali alla salute pubblica. Batteri come il Klebsiella pneumoniae resistente ai carbapenemi, lo Staphylococcus aureus meticillino resistente MRSA e le coli multiresistente causano ogni anno milioni di decessi in tutto il mondo, e il loro numero è in costante aumento a causa dell'uso eccessivo e improprio degli antibiotici in medicina umana e veterinaria. Lo sviluppo di nuovi antibiotici è rallentato per decenni, rendendo urgente la ricerca di approcci alternativi. Il fago artificiale, un genoma disegnato dall'IA. I batteriofagi, virus naturali che infettano e uccidono i batteri, sono noti da oltre un secolo come potenziali agenti terapeutici. Il passo innovativo compiuto a Stanford consiste nell'utilizzare modelli di intelligenza artificiale per progettare de novo il genoma di un fago sintetico ottimizzato per colpire uno specifico ceppo batterico. Il modello AI ha analizzato migliaia di genomi di fagi naturali, identificando i pattern genomici associati alla specificità batterica e all'efficacia letale, per poi generare una sequenza genetica artificiale mai esistita in natura. Come agisce il virus sintetico sulle coli resistente? Il fago artificiale si lega ai recettori di superficie specifici delle coli bersaglio, inietta il proprio materiale genetico all'interno della cellula batterica e ne dirotta i macchinari replicativi per produrre nuove copie di se stesso. Al termine del ciclo replicativo, il batterio viene lisato, ovvero distrutto dall'interno, mentre i nuovi fagi vengono rilasciati a infettare le cellule batteriche vicine. Questo meccanismo di azione è intrinsecamente diverso da quello degli antibiotici, il che rende molto più difficile per i batteri sviluppare resistenza in modo rapido. Implicazioni per la biologia sintetica e la medicina. L'esperimento di Stanford dimostra che i modelli AI possono accelerare radicalmente la progettazione di agenti biologici terapeutici, riducendo i tempi di sviluppo da anni a settimane. La biologia sintetica guidata dall'intelligenza artificiale potrebbe in futuro generare librerie di faggi personalizzati per ciascun paziente, adattati in tempo reale all'evoluzione del patogeno durante l'infezione. Questo approccio, noto come terapia fagica di precisione, rappresenta una delle frontiere più promettenti della medicina personalizzata del XXI secolo. La convergenza tra intelligenza artificiale e biologia sintetica apre scenari terapeutici che erano impensabili solo un decennio fa. Il virus progettato dall'IA non è solo un risultato sperimentale, è la dimostrazione pratica che le macchine possono contribuire a risolvere problemi biologici di straordinaria complessità, accelerando la risposta dell'umanità a una delle sfide sanitarie più urgenti del nostro tempo. Ecco qualcosa di interessante che ho trovato su Amazon.
Recensione approfondita Xiaomi Pad 8 e confronto con gli iPad di pari fascia. Lo Xiaomi Pad 8, lanciato nel settembre 2025, sfida apertamente gli iPad con display da 11,2 pollici a 144 Hz, chip Snapdragon 8S Gen 4 e batteria da 9200 mAh. Un tablet Android ad alte prestazioni che supera la concorrenza nella fascia di prezzo, ridefinendo il rapporto qualità-prezzo nel segmento mid-premium. Design e display. Eleganza al servizio delle prestazioni. Lo Xiaomi Pad 8 si presenta in un corpo in alluminio unibody da 5,8 mm di spessore per 485 grammi, disponibile nelle varianti pine green, blu e grigio. Il display AMOLED da 11,2 pollici con risoluzione 3,2K e frequenza di aggiornamento a 144 Hz offre colori brillanti, neri profondi e una fluidità di scorrimento che supera quella del pannello LCD a 60 Hz dell'iPad 11 di undicesima generazione 2025. La certificazione TUV Rheinland per l'assenza di sfarfallio e la riduzione della luce blu rendono il pannello adatto a sessioni prolungate. Il sensore di impronte digitali laterale e il supporto per lo stilo Focus Pen Pro completano un package hardware di alto profilo. Prestazioni. Lo Snapdragon 8S Gen 4 supera LA16 nei benchmark. Il chip Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4, realizzato con processo a 4 Newton per metro, rappresenta un salto generazionale rispetto al precedente Pad 7. Nei benchmark Geekbench 6 il Pad 8 ottiene un miglioramento del 26% nel test single core e del 32% in quello multi-core rispetto al predecessore, superando anche l'iPad 11 con chip Apple A16 nei test di picco. Il GPU test Vulkan evidenzia quasi il doppio delle prestazioni grafiche rispetto alla generazione precedente, con ricadute concrete nel gaming. Titoli esigenti come Asphalt Legends girano con texture nitide e frame rate stabili senza cali apprezzabili. Batteria e autonomia, il vero punto di forza. La batteria da 9200, ma con ricarica ripida a 67W per charge è uno degli elementi più competitivi del Pad 8. In scenari di utilizzo misto, il tablet offre un'autonomia che raggiunge facilmente 2 giorni di uso moderato, con la ricarica rapida capace di portare la batteria da zero a piena in meno di un'ora. A titolo di confronto, l'iPad 11 usa la ricarica a 45W su un accumulatore più piccolo, con un'autonomia dichiarata di circa 10 ore. La presenza di funzione di ricarica inversa via cavo completa un pacchetto energetico di livello quasi flagship. Confronto con l'iPad 11, 2025 punti di forza e limiti a confronto. Il confronto con l'iPad 11 di undicesima generazione 2025, disponibile a un prezzo di partenza simile nella configurazione base, mette in luce pregi e debolezze di entrambi. Lo Xiaomi Pad 8 vince sul display, 144 Hz versus 60 Hz, sulla potenza di picco, sull'autonomia e sulla versatilità hardware. L'iPad 11 risponde con l'ecosistema Apple integrato, la maturità software di iPadOS, l'ottimizzazione nativa delle app e una politica di aggiornamenti garantita per almeno 6 anni. Chi lavora già in ambiente Apple troverà nell'iPad un alleato più coerente. Chi cerca il massimo delle prestazioni hardware al prezzo più basso troverà nello Xiaomi Pad 8 un'alternativa difficile da battere. Software HyperOS 3 e funzionalità AI, potenziale da sviluppare. Il Pad 8 debutta con HyperOS 3 basato su Android 16, con una suite di funzioni Hyper AI che include riconoscimento vocale avanzato, scrittura assistita, generazione di immagini e modalità workstation con interfaccia simile a un desktop. L'integrazione con Gemini di Google e la funzione Circle to Search ampliano ulteriormente le possibilità. Il limite principale rispetto all'ecosistema Apple rimane la minore ottimizzazione delle app Android per grandi schermi e l'incertezza sugli aggiornamenti a lungo termine per la versione importata con ROM cinese. Lo Xiaomi Pad 8 è il tablet Android più convincente in questa fascia di prezzo nel 2025. Hardware da flagship, Display eccellente e autonomia fuori categoria lo rendono un avversario concreto per l'iPad 11 di undicesima generazione. La scelta finale dipende dall'ecosistema di provenienza e dal peso che si attribuisce alla maturità software rispetto alla potenza grezza. In termini di puro rapporto qualità-prezzo, Xiaomi ha raramente fatto meglio.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!